Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Marine Le Pen condannata per appropriazione di fondi pubblici, insieme a 8 deputati del suo partito scatta l'ineleggibilità in vista delle presidenziali 2027. Borse europee a picco per la paura dei dazi, oro a nuovo record, il governatore della Banca d'Italia Panetta dice sul taglio dei tassi serve cautela. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria per un nuovo guasto sulla Roma-Napoli, ritardi fino a 90 minuti e la situazione in graduale miglioramento. Inflazione lieve rimbalzo a marzo, secondo l'Istat più 2%. Nascite in calo in Italia e fecondità ai minimi dal 1995. In crescita invece la speranza di vita, salita di 5 mesi nel 2024, secondo l'Istat. In fiamme una concessionaria della Tesla a Roma, bruciate 17 auto, tra le ipotesi anche quella dell'incendio doloso. Calcio Serie A, il Napoli supera il Milan, resta a meno 3 dall'Inter in classifica, stasera si giocano i posticipi, Verona, Parma e Lazio, Torino. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Andiamo subito in Francia, in apertura per la notizia che scuote il mondo politico europeo, perché la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, assieme ad altri 8 eurodeputati, è stata giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici all'interno di un processo sugli assistenti degli eurodeputati del partito di Marine Le Pen. I fondi destinati agli assistenti parlamentari sarebbero stati, secondo l'accusa che aveva chiesto 5 anni, impiegati per altre attività svolte in Francia e per le prossime elezioni presidenziali del 2027 Marine Le Pen potrebbe non essere il candidato del Rassemblement National. Sentiamo.
Marine Le Pen ha ormai la strada sbarrata verso l'Eliseo dopo la condanna all'ineleggibilità con esecuzione immediata nel processo sugli impieghi fittizi del Rassemblement National al Parlamento Europeo. Una tegola per la leader dell'estrema destra francese, che vede così compromessa la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Le Pen infatti non può candidarsi a nessuna elezione, anche in caso di ricorso in appello. La stessa pena è stata pronunciata per gli altri 8 eurodeputati finiti alla sbarra. Al centro del processo c'è la questione degli assistenti parlamentari impiegati tra il 2004 e il 2016 dal partito per gli eurodeputati di Strasburgo, utilizzati in realtà in Francia nello svolgimento di mansioni di carattere nazionale. Secondo la presidente del Tribunale di Parigi, Le Pen è stata al centro di un vero e proprio sistema di sottrazione fondi, costato quasi 3 milioni di euro ai contribuenti europei. E nel terremoto che ha scosso la politica d'Oltralpe è arrivata a sorpresa la reazione della Russia, che ha parlato di una violazione delle norme democratiche, mentre il premier ungherese Viktor Orban ha twittato un semplice "Je suis Marine". Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
E a 2 giorni dai dazi americani che scatteranno il 2 aprile, l'Europa prepara la sua risposta che, secondo fonti comunitarie, potrebbe non avere linee rosse, mentre il Wall Street Journal scrive che la Casa Bianca starebbe valutando dazi universali del 20%. A segnalare queste forti incertezze ci sono tutti i mercati finanziari in agitazione, ce ne parla Moria Longo, collega del Sole 24 Ore, che intanto saluto e ringrazio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, come si stanno muovendo le borse, in particolare quelle europee, ma non solo in queste ore, in seguito agli annunci dei dazi, Moria?
Beh, allora, considerando che in questo momento le borse americane sono chiuse, ovviamente, quindi sono le europee e le asiatiche che hanno chiuso in mattinata, sono tutte ampiamente negative. La borsa di Milano perde circa il 2%, ma più o meno sono tutte sulla stessa lunghezza d'onda. Ovviamente quello che pesa è l'incertezza, non si sa ancora come e in che modo colpiranno questi dazi, ci sono varie voci, si sa soltanto che il 2 aprile è da tempo che Trump lo chiama il giorno della liberazione, Liberation Day, proprio per annunciare questi dazi, la giornata dei grandi dazi. Bisognerà vedere come saranno fatti, quali risposte arriveranno dall'Europa ma anche da altri stati. Certo è che tutto questo pesa non solo sui mercati, che questi sono l'ultimo anello della catena, ma pesa sull'economia globale, perché va a ridurre i commerci, va ad alzare i prezzi, quindi da un lato fa scendere l'andamento economico e dall'altro fa salire l'inflazione. Messe insieme le due cose sono il peggio che possa capitare.
Ecco, i mercati finanziari sono, come dicevi tu, Moria Longo, l'ultimo anello della catena, insomma un indice, però è comunque da tenere in considerazione. Sono tra l'altro l'altro in questi giorni si chiudono i bilanci trimestrali di molte borse e per la Casa Bianca sono quasi 3 mesi di entrata in vigore, insomma, dell'amministrazione Trump. Che bilancio si può fare più in generale sulle borse americane ed europee in questi 3 mesi?
Ma il bilancio è catastrofico per Trump, nel senso che da gennaio le borse americane sono tutte in pesantissimo calo, circa il 10% per il Nasdaq e circa il 7% per Wall Street. Le borse europee, anche al netto, anche considerando il calo forte di oggi, sono invece tutte ampiamente in rialzo, cioè in questi giorni erano tutte tra il 10 e il 15 e anche oltre il 15% di rialzo da inizio anno. Quindi c'è stata una fortissima divergenza, borsa americana in calo, borsa europea in rialzo. Questo proprio a causa di Trump, della sua politica, la sua politica di grande che continua a annunciare, togliere, rimette i dazi, crea grandissima incertezza, sta congelando i consumi negli Stati Uniti, sta congelando la fiducia delle imprese e dei consumatori che sono andati a picco, le imprese stanno smettendo di investire, quindi si è un po' tutto congelato e questo sta pesando molto sull'economia americana. Tenete conto che gli Stati Uniti erano arrivati a dicembre 2024 con un'economia che correva come una locomotiva, adesso sta rallentando in maniera fortissima. L'Europa è l'esatto opposto, è arrivata a fine 2024 con economia, lo sappiamo, Germania in recessione, economia in forte calo, proprio a causa della politica dei dazi che ha spinto l'Europa a rispondere con questo piano di riarmo ad 800 miliardi, che sebbene siano ancora nell'aria questi 800 miliardi, ma comunque c'è un piano di riarmo, è scattato il piano della Germania da 500 miliardi di investimenti nelle infrastrutture, quindi spesa pubblica per sostenere il PIL e quindi la crescita economica in Europa ha una dinamica che sta un po' migliorando, mentre quella americana cala e le borse si muovono di conseguenza.
Grazie Moria Longo, collega del Sole 24 ore, ci fermiamo qua, adesso invece le altre notizie con a cominciare dai disagi per la circolazione ferroviaria che stanno lentamente rientrando. Questi disagi, c'è stato un nuovo guasto sull'alta velocità Roma-Napoli.
Il guasto non è stato precisato di quale tipo all'alba all'altezza di Roma Prenestina, linea ad alta velocità che da quel momento tra Napoli e la capitale è stata tutto tranne che veloce. Freccia rossa Italo in marcia lentissima o con percorsi limitati, altri fermi, altri ancora deviati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, qualcuno pure cancellato. Per l'inevitabile effetto domino, via via le ripercussioni si sono allungate su tutta l'alta velocità, interessando così collegamenti verso Firenze, Bologna, Milano e Torino. Il record del ritardo spetta al Freccia Rossa 9304 Napoli-Torino, quasi 3 ore. Ritardi significativi per altri convogli. E a Termini, scene ormai consuete in occasione di guasti e disservizi. Passeggeri in coda agli sportelli informazioni per cambiare il biglietto, altri che bivaccano in attesa di notizie dai tabelloni elettronici sui quali è marchiata l'ennesima giornata di disagi per chi viaggia in treno. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
C'è un rimbalzo dell'inflazione segnalato dall'Istat, secondo le stime preliminari nel mese di marzo l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,4% su base mensile e del 2% su base annua.
Questo mese l'inflazione in Italia è salita al 2% rispetto all'1,6% di febbraio. Un incremento legato soprattutto all'aumento dei prezzi di tabacchi, alimentari freschi e dei beni energetici non regolamentati, che sono tornati a crescere. Nonostante alcuni segnali di rallentamento da parte degli energetici regolamentati, l'inflazione rimane sotto osservazione con l'indice armonizzato dei prezzi che ha registrato una crescita tendenziale del 2,1%. I rialzi hanno influito, anche se in minima parte, sul costo del cosiddetto carrello della spesa, che ha visto una crescita del 2,1% su base annua rispetto al 2% dello scorso mese. D'altra parte l'inflazione di fondo, che esclude cioè dal computo energia e alimentari freschi, è rimasta sostanzialmente stabile. In rallentamento la crescita dei prezzi di alcuni servizi, tra cui i trasporti, mentre è diminuito il costo dei beni durevoli come elettrodomestici e auto. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sempre oggi l'Istat segnala un nuovo calo della natalità in Italia, ma anche della fecondità nel nostro paese, una crescita invece della speranza di vita più 5 mesi. Nel 2024 ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece la politica con Lega e Forza Italia, tra cui si riaccende lo scontro a distanza sull'Europa. Sentiamo.
Il vero nemico per le aziende italiane oggi non è Trump, ma Bruxelles, con le sue imposizioni folli. Sui social, il leader della Lega Salvini stamattina torna a criticare l'Europa, nuovi attacchi dopo quelli sul piano di riarmo che nel fine settimana hanno alimentato l'ennesimo scontro a distanza con Tajani. In Europa non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze, ha detto ieri il leader di Forza Italia, prendendo le distanze, senza mai citarli, dagli alleati leghisti, divisioni che alimentano nuovi attacchi da parte delle opposizioni. Forza Italia nel frattempo respinge anche l'appello a dare vita ad una coalizione dei volenterosi rivolto ieri dal leader di Azione Calenda al partito di Tajani, all'ala moderata del PD e a Più Europa, una proposta accompagnata da nuovi attacchi al Movimento 5 Stelle che incassa critiche oggi da diversi esponenti Dem, secondo i quali il tentativo di dividere le opposizioni è un assist alla destra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca ora: si indaga per far luce sulle cause del maxi rogo divampato nella notte in una concessionaria Tesla alla periferia di Roma, che ha coinvolto 17 auto. Le fiamme sono state spente dai pompieri, sono stati effettuati rilievi, gli investigatori vaglieranno le immagini delle telecamere. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, compreso l'incendio doloso. E ci sarebbe invece una lite per ragioni stradali all'origine dell'aggressione subita da un padre e un figlio a Partinico, nel Palermitano. Sentiamo.
La famiglia Vaccaro stava tornando in auto da un pranzo domenicale. Alla guida c'era la signora quando la macchina di uno dei Failla, i fratelli ora accusati di omicidio preterintenzionale, che viaggiava dietro, ha iniziato a suonare il clacson, invitandoli ad accelerare. Poi li ha superati e ha bloccato loro la strada. Ne è nata una lite violenta. Vaccaro, la moglie e il figlio, 17enne, sono stati aggrediti. Alla discussione si è aggiunto l'altro fratello Failla, arrivato successivamente. Sono volati pugni e calci, poi ciascuno è tornato a casa. È il racconto della lite stradale finita con la morte di Gioacchino Vaccaro a Partinico, fatto dai legali della famiglia. Vaccaro è deceduto in ospedale, dove si era recato successivamente, con ogni probabilità per una emorragia interna seguita alle percosse. Sarà però l'autopsia a chiarire la causa del decesso. Leonardo e Antonino Failla, 43 e 30 anni, in un primo momento sono fuggiti, poi si sono consegnati ai carabinieri, raccontando di essersi solo difesi. Ora sono in stato di fermo per omicidio preterintenzionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di spionaggio politico o militare aggravato dalla finalità di terrorismo sul caso del drone di sospetta origine russa che nell'ultimo mese avrebbe sorvolato per 5 volte la sede del Centro di Ricerca Comune della Commissione Europea ad Ispra, sul Lago Maggiore a Varese. Il rappresentante della presidenza russa per gli investimenti e la cooperazione economica con gli esteri, Kirill Dmitriev, ha dichiarato che la Russia e gli Stati Uniti hanno iniziato a discutere di collaborazione sulle terre rare.
Zelensky sta cercando di ritirarsi dall'accordo sulle terre rare. Se lo farà avrà grossi problemi, avverte Donald Trump. Il presidente ucraino, spiega Trump, vuole diventare membro della NATO, ma non lo diventerà e quindi, dice, sta cercando di rinegoziare l'accordo. Su Mosca, il presidente degli Stati Uniti afferma che in settimana parlerà con Putin. Sa che sono molto arrabbiato, dice Trump. A irritare il presidente degli Stati Uniti è il rischio che Washington e Mosca non riescano a raggiungere un accordo per fermare la guerra in Ucraina. Se ci prendono in giro sulla tregua a Kiev, non sarò felice, dice Trump, che ieri ha minacciato dazi secondari sul petrolio russo. Mosca, intanto, fa sapere che è categoricamente contraria a forze di pace in Ucraina con paesi che supportano Kiev e annuncia che ha iniziato a discutere con Washington di vari tipi di terre rare e progetti in Russia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un appello urgente per la raccolta di almeno 8 milioni di dollari a sostegno del Myanmar dopo il devastante terremoto che ha ucciso almeno 1.700 persone, secondo i dati ufficiali.
Le prime 72 ore dopo un sisma sono cruciali per trovare sopravvissuti tra le macerie. In Myanmar sono già trascorse, eppure nelle città devastate dal terremoto di magnitudo 7.7 di venerdì le ricerche non si fermano. Tanto che nelle ultime ore a Mandalay sono state salvate 4 persone, tra cui una bambina e una donna incinta. E questo nonostante i soccorritori locali siano di fatto privi di mezzi e gli aiuti provenienti dall'estero, Cina, Russia e India soprattutto, non siano sufficienti. Anche la sanità è al collasso. Gli ospedali distrutti dal sisma sono 3, quelli danneggiati in maniera grave 22. Un altro dato preoccupante viene dalle moschee. Ne sono crollate 60, uccidendo 700 fedeli. Un numero esorbitante per una comunità che vale meno del 5% della popolazione e che lascia presagire che il numero totale dei morti salirà ancora parecchio. Intanto è arrivato a 19 quello delle vittime del sisma a Bangkok. 12 di loro, 8 uomini e 4 donne, sono morti nel crollo del grattacielo in costruzione sbriciolatosi venerdì. Tra le macerie, gli operai intrappolati sono ancora 75. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione nel procedimento che vede indagato l'ex calciatore Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione dell'IVA, una vicenda legata alle attività dell'ex calciatore, ex numero 10 della Roma, a cui sarebbero emerse apparizioni pubblicitarie per le quali Totti non avrebbe aperto un'apposita partita IVA, un debito di poche migliaia di euro che però tra sanzioni e interessi era salito fino a 900.000 euro. La richiesta di archiviazione però è legata al fatto che l'ex campione ha saldato il suo debito con l'erario. E per il calcio giocato, la Serie A, con i risultati di ieri, il Napoli che vince con il Milan e si mantiene a 3 punti di distanza dalla capolista Inter. Stasera si giocano i posticipi alle 18.30 Verona-Parma e alle 20.45 Lazio-Torino. Noi ci fermiamo per il primo break di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Eccoci qua, 13:18 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, care ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666 per scrivere e commentare le notizie di oggi, per stare con noi, insomma. Ripartiamo con i dati di oggi dell'Istat, l'Istituto di Statistica, che ci segnalano un andamento che in realtà conosciamo, ma insomma che ogni volta che viene aggiornato coi numeri è necessario e anche interessante cercare di capire. Stiamo parlando della natalità in Italia, che insomma segna un nuovo calo anche per quanto riguarda la fecondità, cioè il numero medio di figli per donne, che scende ancora, anche se tra gli altri dati ci sono alcune indicazioni, diciamo, di altro tipo, che riguardano per esempio la crescita della speranza di vita. 5 mesi in un anno sono stati recuperati. Professor Alessandro Rosina, ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno.
Allora, dicevamo che insomma sono più che altro delle conferme questi dati che arrivano. Allora, i nuovi nati nel 2024 sono stati 370.000, con un calo del 2,6% rispetto all'anno precedente e con 1,18 figli per donna, anche se il numero che può sembrare, diciamo, così un po' incomprensibile, però adesso ci arriviamo. 1,18 figli per donna nel 2024. Si fa un salto nel passato fino al 1995, quando e si supera quindi il minimo di allora, che era 1,19. E poi ci sono altri dati sull'immigrazione, sull'emigrazione, sulla speranza di vita. Ma per quanto riguarda la natalità, professor Rosina, dicevamo in che punto di questa curva del calo della natalità ci troviamo, visti i dati di oggi?
Beh, ci troviamo nel punto peggiore, sia rispetto alle dinamiche del nostro paese, perché non eravamo scesi mai così in basso. Tanto per avere un'idea, il punto più basso che finora avevamo toccato come numero medio di figli per donne, quindi per coppia, sì, era stato appunto nel 95, 1,19, che vuol dire veramente molto basso, perché il numero che consente un adeguato equilibrio nel rapporto tra generazioni è 2, perché in media 2 figli che vanno a sostituire i 2 genitori. Quando si scende vicino a 1, vuol dire che si va verso, in prospettiva, un dimezzamento delle generazioni nuove rispetto a quelle precedenti, e questo è chiaro che va a ribaltare completamente la struttura demografica di una popolazione che nel passato, ma fino anche ai primi decenni del secondo dopoguerra, vedeva un'abbondanza di giovani e pochi anziani, è una struttura che invecchia fortemente, non solo perché in senso positivo aumenta la longevità, ma questo avviene un po' in tutti i paesi, è una cosa positiva, però deve essere finanziata e sostenuta con una spesa adeguata, perché in pensioni, in cura, assistenza e salute. Ma se si riduce la popolazione giovanile e di conseguenza la popolazione in età lavorativa e va in progressiva a ridursi di un terzo, di un mezzo, diventa tutto insostenibile. Ecco, noi non solo siamo arrivati ai livelli del 1995, sì, cioè al punto più basso, e siamo andati sotto, ma nel 1995 avevamo più giovani comunque in età da avere figli, quindi vuol dire che le nascite, pur con una fecondità così bassa, erano abbondantemente sopra le 500.000. Infatti. Oggi invece, a parità di numero medio di figli per donna, 1,18 rispetto a 1,19, quindi vuol dire che siamo lì, le nascite non sono 520.000, sono 370.000, che sì, vuol dire che ci stiamo proprio, stiamo entrando in quella trappola demografica in cui, se noi non facciamo niente, semplicemente la struttura per età diventa così compromessa e squilibrata che semplicemente ci trascina verso basso, con squilibri che si autoalimentano e che rendono il paese
quindi
schiacciato sempre di più verso
Il punto più basso, diceva professor Rosina, ha descritto perfettamente in maniera molto chiara perché siamo nel punto più basso, e dico io, attenzione ai numeri, perché 370.000 nuovi nati nel 2024 e 191.000, professor Rosina, emigrati all'estero, cioè io non so l'età media, se si conosce l'età media di questi emigrati, però se parliamo, diciamo, di un calo di partecipazione della popolazione giovane e comunque di un calo della popolazione, è un aumento impressionante, perché è un più 20 mi pare per cento, eh?
Esatto, questo fa capire una cosa, che noi siamo allora di fronte a comunque una questione che riguarda un po' tutto il mondo, l'Europa, molti altri paesi occidentali, ma non solo, perché anche la Cina e l'est dell'Asia si trovano in forte crisi demografica. C'è un'incertezza nei confronti del futuro che frena la scelta di avere un figlio, perché appunto di fronte appunto a scenari di pandemie, instabilità politica, guerra, riscaldamento globale, se non ci sono le condizioni oggettive che si trovano nel proprio territorio, che la scelta più impegnativa e responsabilizzante nel confronto del futuro, che è quella di avere un figlio, trova sostegno con politiche solide adeguate, quella scelta lì è la prima che viene rinviata e a cui si rinuncia. Ecco, l'Italia è in condizioni più fragili rispetto agli altri paesi con cui ci confrontiamo, perché per la denatalità passata noi abbiamo meno giovani in età da avere figli, ma abbiamo anche giovani e donne che sono quelli che maggiormente contribuiscono a dare vitalità, no, attraverso le loro scelte di vita riproduttive al paese dal punto di vista demografico, e non solo, sono più fragili, in condizioni più fragili, perché i tassi di occupazione giovanile sono tra i più bassi in Europa, i tassi di occupazione femminile sono tra i più bassi in Europa, i salari erosi anche, non solo bassi ma insomma, mettono in difficoltà rispetto al mantenimento della propria condizione e di miglioramento della propria condizione, e il che vuol dire che i giovani italiani o se rimangono in Italia rinunciano a realizzarsi, sì, pienamente dal punto di vista professionale dei progetti di vita, oppure vanno a realizzare i propri progetti professionali, ma anche la formazione della famiglia, di avere figli in altri paesi. Quindi il problema vero del nostro paese non è tanto l'invecchiamento della popolazione, perché questo è trasversale a tutti i paesi occidentali, tutti i paesi alle economie mature avanzate, solo che bisogna far sì che questo aumento di anziani che si porta dietro il vivere più a lungo abbia la possibilità di crescita economica, di sostenibilità di un sistema di welfare, chiaro, di capacità di finanziarlo, ma se mancano i giovani questo diventa sempre più difficile. Quindi il tema vero è il degiovanimento, la riduzione progressiva di giovani come conseguenza della combinazione di bassa natalità e flussi di uscita di giovani, soprattutto quelli più preparati, laureati, competenti, verso l'estero.
Va bene, fermiamoci qua, professor Alessandro Rosina, grazie, lo ricordo, professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano. Insomma, poi gli altri dati in realtà tra le righe li ha già detti il professore, perché c'è una crescita della speranza di vita, si arriva a 83,4 anni, quasi 5 mesi in più rispetto al 2023, poi c'è anche un aumento più limitato in questo caso dei neocittadini italiani, sono 217.000 acquisizioni di cittadinanza, erano state 214.000 l'anno precedente. Adesso invece andiamo in Francia, a Parigi, perché insomma una notizia molto molto importante di oggi è la condanna, era attesa una sentenza oggi riguardo a Marine Le Pen e ad altri 8 eurodeputati del Rassemblement National. Danilo Ceccarelli in collegamento da Parigi, buongiorno, la sentenza è arrivata, è una condanna, è pesante anche per le conseguenze per il futuro politico della Le Pen, Danilo?
Sì, buongiorno, si tratta di un vero e proprio terremoto che scuote la politica francese e mischia le carte in vista delle presidenziali del 2027, perché questa mattina la sentenza pronunciata al Tribunale di Parigi ha condannato Marine Le Pen ha 5 anni di ineleggibilità, compromettendo così la sua corsa all'Eliseo che sarebbe dovuta avvenire tra 2 anni, per la quale Le Pen aveva già annunciato la sua candidatura. Perché la compromette? Perché l'applicazione dell'ineleggibilità avviene con effetto immediato, quindi Marine Le Pen mantiene la sua carica da deputata al Parlamento francese, all'Assemblea nazionale, sì, ma non potrà presentarsi a nessuna altra elezione e sicuramente ci sarà un ricorso in appello. Ricordo che la pena prevede anche 100.000 euro di multa e 4 anni di prigione da scontare, di cui 2 da scontare con il braccialetto elettronico. Dicevo, sicuramente ci sarà un ricorso in appello, è praticamente scontato, anche se non è ancora stato annunciato, ma viste le tempistiche della giustizia francese sarà estremamente improbabile che Le Pen riuscirà a liberarsi di questa condanna prima del 2027.
Immediate le sì, ecco, ti chiedevo appunto se c'erano già state delle reazioni, perché insomma è naturale che per un terremoto come questo, un terremoto politico giudiziario, poi ci saranno naturalmente 2 anni nei quali ci saranno ricorsi, ci saranno quindi anche poi prospettive sempre di carattere politico giudiziario per Marine Le Pen, ma al momento la notizia è questa, le reazioni, dicevamo?
Sì, la reazione, come potete immaginare, la destra è insorta, soprattutto il presidente del Rassemblement National, che è il braccio destro di Marine Le Pen, il 29enne Jordan Bardella, che su X ha twittato la giustizia francese è stata giustiziata. Ecco. Ma a stupire sono soprattutto le reazioni arrivate dall'estero, in particolare da 2 paesi amici di Marine Le Pen, il primo, la Russia, che ha parlato attraverso il Cremlino di una violazione della democrazia francese. E poi c'è stato l'alleato europeo di Marine Le Pen, il premier ungherese Viktor Orban, che ha twittato semplicemente je suis Le Pen. Quindi ecco, poi ovviamente nella sinistra c'è chi con moderazione ha espresso soddisfazione, come potete immaginare.
E va bene, Danilo Ceccarelli, grazie in collegamento da Parigi per questa notizia di oggi, che è la condanna a Marine Le Pen con 5 anni di ineleggibilità per, insomma, avete sentito il motivo, insomma, le reazioni del Cremlino ce ne faremo una ragione, quelle di Orban lo stesso, ognuno poi può credere quello che vuole, se la democrazia ogni volta che un leader politico viene condannato sia ferita o meno, ci sono delle regole in democrazia che vanno rispettate e insomma, in questo caso la magistratura ha semplicemente accertato che i fondi che il Parlamento Europeo di Strasburgo riconosceva all'Assemblée Nationale come ad altri partiti che dovevano essere utilizzati per gli assistenti parlamentari degli europarlamentari nelle loro attività legate a Strasburgo erano invece utilizzati per fare politica o altre attività in Francia, cioè in una maniera, diciamo, impropria, impieghi fittizi, così, diciamo, con una traduzione dal francese all'italiano diretta forse non correttissima dal punto di vista giudiziario, è quello che hanno stabilito i magistrati parigini. Va bene, ci fermiamo. 349 238 6666 se volete, tra poco ci risentiamo.